Signori e signori, buonasera, benvenuti a un'altra meravigliosa, interessantissima trasmissione sul Tecnocontrollo.
Stasera registrata da un luogo ancora più anonimo, ancora più segreto, non ci beccherete mai.
Assolutamente. Sì. Va bene, e niente, volevi iniziare tu, 00?
Ma sì, dai. Allora, vi abbiamo parlato qualche settimana, parecchie settimane fa ormai, del tentativo del governo australiano di introdurre una legge per che costringerebbe i provider di servizi internet a fornire i dati, le comunicazioni tra utenti anche quando sono criptate. Praticamente quello che si aspettano è che Facebook, Telegram e compagnia siano in grado di decrittare le comunicazioni degli utenti e fornire il contenuto al governo o alla polizia sotto mandato. La cosa divertente, il motivo per cui abbiamo ritirato fuori questa notizia, è che il primo ministro australiano ha annunciato che andranno avanti con questa legge, e quando gli è stato fatto notare che le leggi della matematica sono un po' difficili da soprassedere, perché questo vorrebbe dire indebolire la crittografia per aggirare le leggi della matematica su cui si basa la crittografia e che permette appunto di avere comunicazioni crittate, ha risposto: le leggi della matematica sono molto belle, ma l'unica legge che si applica in Australia è la legge dell'Australia. Come per dire, la si può interpretare in due modi: o che questo qua non ha capito un cazzo di come funzioni il mondo e quindi che le leggi della matematica non si possono sovvertire così facilmente, o che il senso era: dobbiamo indebolire la crittografia per aggirare in questa maniera le leggi della matematica. E niente, mi ha fatto ridere la reazione di questo personaggio, che però è comunque abbastanza inquietante. C'è poco da ridere. L'Australia, ricordiamo, come piace ricordare all'anonimo FF, è membro dei Cinque Occhi, e quindi di questa coalizione di paesi anglofoni che sorvegliano, e quindi insomma la cosa comincia a delinearsi inquietante. Cominceranno a portare avanti un percorso legislativo molto simile a quello del Regno Unito e della Russia, per cui ci troveremo in una situazione in cui i cittadini dovranno usare della crittografia poco utile e che renderà i loro dati visibili a malintenzionati, che siano governativi o semplici criminali, mentre i criminali se ne sbatteranno della legge perché sono criminali, giustamente, e useranno crittografia forte usando i famosi principi della matematica che il primo ministro australiano sembra non voler prendere in considerazione.
Vabbè, potremmo anche dire che l'equivalente, tanto per qualcuno che dice: sì, va bene, ci sono le leggi della fisica, ma in questo paese non valgono le leggi della fisica.
In questo paese non è possibile buttarsi da un palazzo perché
noi vietiamo
alla gravità di entrare in gioco quando la gente cerca di suicidarsi.
Beh, diciamo che
penso che la Russia sia un passo da mettere in pratica questa cosa.
Potrebbe essere divertente, però effettivamente
per un qualche valore di divertente, sì.
Va bene, è abbastanza divertente. Va bene, e no, io così, tanto per interrompere, cambiare un attimo e parlare di una cosa di cui non parliamo mai.
Droni?
No, criptovalute.
Ah, ok, prego.
Ma sì, dai, qualcosa. Allora, vabbè, voi sapete, alcuni di voi avranno sicuramente sentito parlare di Bitcoin, e oltre Bitcoin come diciamo così, valuta, criptovaluta importante, ce ne sono molte altre. Beh, in questa settimana, o meglio, nelle prossime settimane, in realtà ci saranno probabilmente dei sommovimenti, quindi non investite in questo momento in criptovaluta, aspettate
dopo il 1 agosto, 2 agosto diciamo,
dopo 2 agosto. Diciamo che in questo momento, in particolare per il Bitcoin, c'è una discussione in corso, diciamo all'interno dei miners, poi magari sarò corretto, se passare, se fare dei cambiamenti strutturali sostanzialmente su come in questo momento sono diciamo organizzati, fra virgolette, strutturati i Bitcoin. Volevi dire qualcosa un po' più di specifico?
Fondamentalmente il problema è che in questo momento le transazioni sono estremamente lente ed estremamente costose. Ogni volta che voi fate una transazione, il Bitcoin e le cryptocurrency in generale funzionano perché ogni volta che voi fate una transazione, chi ha creato quel Bitcoin, per così dire, il Bitcoin che state utilizzando, ovvero il miner, deve dare l'approvazione sul fatto che quella transazione sia stata effettivamente eseguita. Se non si raggiunge un consenso riguardo al fatto che la transazione sia stata eseguita, è come se questa non fosse mai successa. Appunto, queste transazioni stanno diventando e per il privilegio di avere la vostra transazione approvata, il miner si becca una piccola come definirla, tassa, una piccola tassa sulla transazione. Una, come si dice in italiano, mi viene solo in inglese, fee.
Sì, un beneficio economico.
Vabbè, si becca un tot di una percentuale su questa transazione, molto piccola, ma se la becca. Però appunto questi oneri stanno diventando relativamente alti e le transazioni stanno diventando abbastanza lente a essere confermate. Quindi cosa si pensa di fare? Si pensa il 2 agosto di effettuare un cosiddetto forking della rete Bitcoin, ovvero da una parte ci sarà chi continuerà col sistema attuale, dall'altra ci sarà chi continuerà con un altro sistema che dovrebbe risolvere il problema. Però ovviamente alcuni miner non sono contenti di questa cosa perché riduce i loro introiti in qualche modo. Quindi se la maggior parte, cioè se quando avverrà questo fork, ovvero il 1 agosto alle 2 di notte in Italia, se non sbaglio, la maggior parte dei miner accetterà questo nuovo protocollo, si passerà a questo nuovo protocollo. Se non verrà accettato, si resterà nello stato attuale. Questo cosa vuol dire? Che le transazioni effettuate in quel periodo di circa 24 ore da quando verrà iniziato questo forking, se passerà il nuovo protocollo, non verranno date come non confermate, perché sono state fatte in questo periodo misto in cui alcuni usano il protocollo vecchio, alcuni usano il protocollo nuovo, quindi non c'è la certezza che queste transazioni verranno effettivamente approvate, quindi potrebbero finire semplicemente nel nulla. Potreste trovarvi con meno Bitcoin perché risulteranno come spesi probabilmente, e chi li doveva ricevere non li avrà ricevuti, o forse semplicemente torneranno indietro perché la transazione non è stata approvata. Non so esattamente come si svolgerà la cosa, però fossi in voi, a parte che penso che tutti i nostri ascoltatori possiedano dei Bitcoin, non ne ho nemmeno io, per dire, e non fatele tra l'1 e il 2 agosto, perché potrebbero succedere un po' di patatrac, e soprattutto non acquistate, perché là perdete veramente i soldi, che nessuno vi rimborserà,
certo,
gli euro che spenderete per acquistare Bitcoin, che poi non andranno da nessuna parte.
Vabbè, diciamo che così come notizia proveniente appunto da CoinMarketCap è che nelle ultime 24 ore c'è stato un abbassamento generale di tutte le cryptocurrency. Non sappiamo se sia legato
del valore
delle cryptocurrency, scusate, e anche del market cap, comunque insomma
di conseguenza,
e tutte sono più o meno diminuite. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Bene, volevi aggiungere qualcosa su questo argomento, passare a un altro?
Passiamo a un altro. Abbiamo parlato della cashless society qualche mese fa, ovvero quello che il settore finanziario vorrebbe, comunque insomma chi batte moneta, chi deve tassare, quant'altro, vorrebbe un passaggio alla moneta elettronica e un abbandono del contante. Perché? Per poter tracciare i pagamenti e per poter, cioè di base, lo scopo alto potrebbe essere combattere l'evasione, lo scopo basso, chissà.
Guadagnarci
su ogni transazione.
Io do 100 euro a uno, nessun altro ci guadagna in questa transazione. Se io sposto 100 euro con Visa perché compro un paio di scarpe, il 5% se lo becca Visa. Dipende.
In media negli Stati Uniti è il 3% la transazione sulle carte di credito.
Sì, dipende dalla convenzione che c'è, sì, rispetto al bottegaer, diciamo così, o comunque da chi e chi...
Vabbè, comunque. C'è su sto articolo che sto per citare, c'è scritto che la spesa media sugli introiti di un negozio è del 3%,
certo,
in MiFi di carte di credito. Comunque...
Quindi si penca il 3% senza far niente.
Sì.
Ok.
Allora, mettendo a disposizione un'infrastruttura.
Certo.
Vabbè, facciamo finta che sia una cosa buona. Ma non lo è. Niente, cosa succede? Succede che Visa, che ricordiamo è una no profit...
Ovvio.
Certo. E metterà a disposizione $10,000 a 50... cioè per ognuno di 50 ristoranti, caffè, carretti che vendono roba da mangiare, cioè il paninaro unto sul bordo del terraglio, per capirci, metteranno a disposizione $10,000 a ognuno di questi per passare esclusivamente a pagamenti con carta di credito e non accettare più denaro contante. Se questa cosa, cioè, la questione è che di solito le carte di credito spingono per l'abbandono del contante dicendo che la gente non lo vuole usare perché è scomodo, è difficile da portare in giro, i commercianti vogliono smetterla di pagare i costi di gestione del denaro contante perché vuol dire ogni sera prenderlo, portarlo in banca, certo, farselo depositare, eccetera. Allora uno si chiede, ma se veramente i benefici sono così tanti, perché Visa deve offrire $10,000 a ognuno di questi commercianti per indurli a passare a Visa? Qualcosa non torna. E comunque, giusto per avere un'idea, è stato fatto un rapido conto, è un investimento che per Visa si ripaga in poco meno di un anno. Quindi diciamo che per loro non è un problema. Per chi dovesse adottare questa cosa, non accettare più contanti, potrebbe diventarlo un problema.
Diciamo che fai scattare l'idea che possono esserci negozi in cui tu non puoi acquistare con il contante. Cioè è proprio un meccanismo, cioè, supponiamo che questo fa sì che uno sia obbligato in qualche modo ad avere una carta di credito per forza, perché non può pensare che di non poter, facciamo un esempio, andare da un tabacchino, trovarsi in una strada, aver bisogno di un pacchetto di sigarette, nel caso che questo fumi ovviamente, e entrare e dire mi dia un pacchetto di sigarette e poi non poterselo comprare. È un po' una, diciamo così, sono tecniche logiche anche abbastanza, in cui tu sostanzialmente fai scattare un effetto domino in cui se obblighi tutti ad avere una carta di credito e a usare in maniera massiccia.
Vogliamo reiterare uno dei problemi delle carte di credito?
Ma sì.
Il poveretto che fa l'elemosina in giro per la città, per esempio, non può più prendersi da mangiare con l'elemosina perché non riceverà più l'elemosina perché il contante sarà sparito,
certo,
per esempio. O non verrà accettato nei posti dove vorrà andarsi a comprare da mangiare,
certo,
per esempio.
Ma questo credo che sia
il minore dei loro problemi.
Sì,
anche secondo me. Insomma, per persone che hanno un minimo di coscienza sociale dovrebbe essere...
No, ma il problema vero, secondo me, appunto, probabilmente è che il vostro reddito, nel momento in cui ci fossero le carte di credito, il vostro reddito diminuirebbe del 3% secco, perché il valore della merce si abbasserebbe del 3%, che andrebbe a chi fa intermediazione, insomma.
Oltre al fatto che si sta creando, come abbiamo detto quella volta parlando di cashless society, si sta creando un sistema di valuta parallelo e privatizzato.
Certo.
Quindi no bene, insomma.
No, no, assolutamente no. E vabbè, diciamo che questo potremmo averlo esaurito. Io volevo un attimo... prendere spunto invece rispetto ai robot, volevo entrare ancora una volta sulla questione dei robot.
Ah già, un altro di quell'automazione, un altro, sì, di leitmotiv,
esatto,
dell'anonimo,
esatto,
Cirio.
Esatto, mi piace tanto sti robot. Vabbè, insomma, voi sapete tutti, insomma, tutti parlano di robot, industria 4.0, a un certo punto addirittura il governo non gli passava altro, ha fatto un po' di elemosina dicendo che chi faceva investimenti in industria 4.0, cioè in robot, gli dava dei soldini. Ovviamente assolutamente ridicola la cosa, nel senso che gli importi messi a disposizione non cambiano assolutamente niente, ma la propaganda è fatta appunto di propaganda e non certo di altre cose. E no, la questione in realtà è in qualche modo chi ci perde, cioè quali sono, invece volevo affrontare questa questione qui perché non è
ovvia.
Quali saranno le professioni che nei prossimi 10, 15, 20 anni probabilmente saranno più colpite dall'introduzione dei robot barra automazione, barra intelligenza artificiale, barra puntini puntini, cioè tutte quelle forme che sostanzialmente riducono la forza lavoro.
Sì,
questa era la domanda. Adesso lasciamo un 30 secondi.
Ma anche no,
no, voglio lasciare ai nostri ascoltatori che magari ci telefonavano.
Basta mettere in pausa.
E ci dicevano il motivo, cioè chi sarebbe stato più colpito. Vabbè, su questo c'è una enorme discussione. Perché alcuni affermano che quelli che verranno più colpiti sono in realtà le figure diciamo meno specializzate barra medio basse eccetera eccetera. In realtà la discussione è tutta da, cioè la risposta a questo non è data. Faccio l'esempio, l'altro ieri c'era un articolo su Repubblica credo in cui le analisi che hanno fatto, che era Fondo Monetario Internazionale, OCSE eccetera eccetera, ci dicevano che per la prima volta è su un periodo ovviamente breve, molto breve, nel senso che sono gli ultimi 2 anni, in realtà quello che avverrà è che saranno colpite, siamo in autostrada ragazzi, per cui è inevitabile, e saranno colpite in realtà non le figure basse nei profili professionali, ma bensì le figure medie. Ve la traduco in altri termini, in qualche modo, non so, è più facile che rimangano a casa gli impiegati di banca, diciamo così, figure qualificate, professionali, magari con una laurea in tasca, magari anche in economia e commercio, che il lavapiatti. Cioè quello che sta avvenendo è che probabilmente
con tutto il rispetto per i lavapiatti,
assolutamente, però in termini salariali, perché questa analisi sostanzialmente guardava il tasso di disoccupazione e gli andamenti salariali e vedeva che per la prima volta sostanzialmente stava riprendendo l'occupazione, però i livelli salariali continuavano ad abbassarsi. Questo voleva dire che c'era stata sì assunzione, ma assunzione di figure a salario basso e quindi sostanzialmente non personale, diciamo così, pagato relativamente bene. Ovviamente sto parlando del relativamente bene, e nel contempo dall'altra parte l'assunzione di tecnici, di figure molto molto preparate per gestire questi processi estremamente complessi. Quindi non so, tanto per fare un altro esempio nel campo del web, spariscono, non so, delle figure intermedie che potevano gestire i siti, rimane quello bravissimo che gestisce tutto, robot che rispondono in automatico a tutti i possibili problemi che potrebbero esserci, e poi vabbè, ovviamente magari il call center che risponde a problemi invece critici comunque rimane, quindi rimangono quelli dei
più specializzati.
Sì, quelli specializzati. Vabbè, insomma, comunque questo lo dico perché in realtà su molti giornali in realtà non so vi sono, non so, Federico Rampini ad esempio, sempre di Repubblica, dice che in realtà quelli che ne stanno patendo di più sono, diciamo così, le classi sociali fra virgolette basse. In realtà potrebbe essere che non succeda questo, che siano i salari intermedi che verranno colpiti prima in maniera più dura, ecco. Questo, vabbè, insomma, era un ragionamento che ci interessava fare.
Va bene.
Ok, va bene.
Parliamo, restiamo più o meno sull'automazione, parliamo dell'Internet of Shit, che è un altro di quegli argomenti che ci piace tanto. Walmart ha acquisito tempo fa, l'anno scorso, un sito di vendite online che si chiama jet.com e ha cercato, ha fatto una, diciamo, un'operazione di marketing, non un'operazione tecnica, un'operazione di marketing, non ho ancora capito esattamente in cosa consista la differenza, ma non importa, capirete il mio dubbio quando vi do la notizia. Per cui hanno installato in 1000 condomini un sistema di apertura porte del portone dell'androne principale, un lucchetto, una serratura Internet of Things, quindi una serratura connessa, che quindi il corriere può aprire senza bisogno di suonare il campanello. Questo perché la difficoltà nel consegnare prodotti in aree poco densamente popolate è praticamente inesistente, perché semplicemente suoni il campanello e consegni la merce, oppure la lasci nella buca delle lettere, o che cazzo è. Nelle aree più densamente popolate la gente vive nei condomini, quindi bisogna entrare nell'androne per consegnare la posta, perché devi lasciarla nella buca delle lettere, e se non c'è un portiere non la consegna un cazzo di nessuno, certo. Giusto? Ok, morale della favola, hanno fatto questa partnership con questa azienda che si chiama Latch, che vuol dire più o meno lucchetto, per installare sugli androni dei condomini, sulle porte degli androni dei condomini, questi affari, che sono una cosa stranissima, perché sono degli aggeggi che colleghi al sistema di apertura della porta, però sono connessi via wifi, bluetooth o un altro paio di protocolli, e la prima domanda che dovrebbe venire in mente a chiunque è: cosa può andare storto? Cosa che probabilmente o non si sono chiesti o hanno ritenuto poco importante rispetto al grande disegno delle cose. Morale della favola: circa 100.000 persone verranno coinvolte in questo progetto pilota per l'installazione di queste serrature, per cui arriva il corriere, non gli risponde nessuno al citofono, e semplicemente con la sua app, o tu con la tua app, dopo che il corriere ti ha chiamato, gli aprirai la porta da remoto e lui entrerà nell'androne e lascerà nella cassetta della posta quello che deve lasciare. Uh-huh. E, ripeto, la domanda che ci dovremmo porre tutti, visto che è un aggeggio connesso a internet o accessibile via bluetooth, è: cosa può andare storto? Ma a quanto pare non se lo sono chiesti in abbastanza. Tutto qui.
Beh, secondo me molte cose potranno ovviamente andare storte.
Certo, legge di Murphy: se qualcosa può andare male, lo farà.
Vabbè, dai, comunque così. Questa sarà la storia, insomma. Vabbè, un'altra cosa, scusate, salto un po' di palo in frasca. Se saltiamo un po' di palo in frasca, ne avevamo già parlato. Comunque, un editoriale su RT.com, Ethereum, forse non avrete mai sentito parlare, comunque Ethereum è un'altra delle criptomonete, e diciamo che sta erodendo velocemente il mercato delle criptovalute. Ecco, Ethereum è una cosa un po' diversa da Bitcoin, come logica che ci sta dietro, completamente diversa, forse non abbiamo mai parlato, credo, in trasmissione.
Forse l'abbiamo accennata, abbiamo accennato il nome.
È completamente diversa, nel senso che da una parte abbiamo una criptovaluta che viene minata, / generata da dei miner ogni X tempo, e diventa sempre più difficile generare questa criptovaluta per la complessità, il tempo, elaborazione, eccetera, eccetera. A un certo punto non se ne potranno più generare. Ethereum invece ha una logica completamente diversa.
Scusa, per la cronaca non è asintotico,
Cioè non vuol dire che diventerà sempre più difficile a un punto che diventerà troppo difficile da fare, semplicemente diventerà impossibile perché c'è un limite al numero di bitcoin che possono esistere.
Okay.
Non è una questione di troppo difficile, okay. È una questione di impossibile.
Va bene, ma la blockchain, diciamo così, di Ethereum in realtà è una, così la chiamano, una piattaforma funzionale. Ma cosa vuol dire questa piattaforma funzionale, secondo te?
Perché lo chiedi a me, hai tirato fuori
cosa, tu? Cosa intendono?
No,
cosa
semplicemente intendono? Che viene usata programmaticamente, nel senso che tu puoi mettere sulla rete Ethereum un'applicazione e vieni pagato, e chi la esegue viene pagato per il lavoro di far eseguire questa applicazione.
Quindi dei software, dei programmini potrebbero girare sulla...
Non esattamente, però più o meno il senso è quello, cioè tu vieni pagato per il tempo macchina che metti a disposizione per eseguire una determinata computazione.
Vabbè, insomma, comunque sì, va bene, parleremo ovviamente tanto, penso che nei prossimi anni
ne sentiremo parecchio parlare.
Sì, sarà un altro dei nostri punti fermi, fissi.
Insieme a droni,
esatto,
5
esatto,
occhi.
Esatto, corretto, corretto. Bene, e vabbè, altre cose che avevamo in...
No, ma aspetta, ma perché stavi parlando di Ethereum? C'era una news associata o volevi semplicemente nominare il fatto
che... No, la news l'ho data, è che in realtà Ethereum, diciamo così, sta mangiandosi, sta crescendo come quota di mercato, sta crescendo sempre di più. Se qualche, non so, un paio di anni fa era l'1% del mercato delle cryptocurrency, adesso è arrivato tipo al 20%.
Non sono sicuro che esistesse un paio di anni fa comunque.
Sì, ma per dare l'idea, prima, cioè, sta crescendo e mangiandosi un sacco di mercato, insomma, verso il Bitcoin. Quindi probabilmente fra un po' di tempo inizierete a sentire parlare di questo Ethereum, e volevamo che voi foste preparati e non cadeste dai peli dite, beh, cioè, ascolti una trasmissione di Tecnocontrollo e tutto quanto e non ne so niente di Ethereum,
non è carino. Vabbè, in questi ultimi poco più di 2 minuti che mancano vuoi parlare di Autobus?
La sola pazzesca. Allora, dovete sapere che credo qualche mese fa...
Scusa, questa ha poco a che fare col Tecnocontrollo, sì. Più col Tecno che col controllo, però...
Beh, diciamo che ci sono dei geni in giro, sappiate. Allora, comunque, qualche mese fa, guardando in giro, a un certo punto vediamo un'innovazione tecnologica pazzesca. Praticamente c'erano dei tipi che dicevano che stavano implementando un autobus... Voi immaginate un autobus grandissimo che corre su delle rotaie ai bordi della strada e sotto possono passare le macchine.
Praticamente una specie di tunnel ambulante,
esatto.
Con sopra i posti per i passeggeri.
Esatto, quindi voi immaginatevi una grande strada, ovviamente è stato fatto per le grandi strade, non certo quelle italiane, ma quelle potrebbero essere cinesi, / americane, eccetera, eccetera.
Principalmente quelle cinesi, perché l'hanno fatto in Cina.
Esatto, in cui questo auto gigantesco non serve scavare, non serve fare niente, porta una marea di gente e permette sostanzialmente che le macchine continuino a passare, per cui non blocca il traffico. Bene, bellissima idea, eccetera, eccetera. A un certo punto, qualche giorno fa, scopriamo che è una sola pazzesca. Questo è stato chiamato il mangia macchine, il bus gigantesco car eking, e in pratica era una sola pazzesca, in realtà non esisteva. Era stato fatto dei video promozionali, ma non esisteva, e hanno raccolto un sacco di soldi, ma comunque non esisteva, e gli hanno tirato il pacco a tutti perché si sono fregati i soldi e questi sono molto contenti.
Molto contenti.
Si sono portati a casa qualcosa come 19 milioni di dollari, cioè hanno raccolto 19 milioni di dollari su questo progetto inesistente di investimento. Beh, allora non vorrei dire,
Tanto di cappello.
Peccato che poi li abbiano arrestati e probabilmente adesso gli faranno un culo così.
Sì, diciamo,
perché in Cina non vanno per il sottile con queste puttanate.
Direi che probabilmente rischiano, essendo in Cina, rischiano parecchio. D'altra parte, se fossimo, quando siamo in Italia, H Pharma fanno ste robe, si beccano un sacco di milioni, non fanno niente, anzi
gli dicono anche bravi,
diventano bravi e li vanno in Parlamento.
Vabbè, con questo concludiamo, vi auguriamo una buona serata e poco ma buono. No!
No!